Allora io direi di prepararci, di cominciare, perché avremo anche questa sera una serata abbastanza nutrita, anche perché dovrei partire da alcune domande che mi sono state fatte. Allora, bentornati a tutti. Prima di entrare in questo che è il quarto e ultimo incontro di questo nostro itinerario, e ci accorgeremo che ci toccherà tutti questa sera, tutti, ma ringraziamo il Signore, perché è sempre una grazia essere rigenerati dall'amore e dalla tenerezza di Dio che ci soccorre e ci stimola con la sua parola. Allora, tre domande che mi sono state fatte. Una sull'avarizia. Mi è stato chiesto, ma l'avarizia coinvolge soltanto le realtà materiali, i beni o anche altre realtà? La risposta è subito data. Anche le altre realtà, anche le nostre risorse spirituali, uno che ha una ricchezza di amore la tiene per sé, l'egoismo è una forma di avarizia sostanzialmente. L'abbiamo detto anche ai bambini, anzi per i bambini abbiamo dovuto usare un linguaggio che toccasse soprattutto le loro sensibilità comprensibili anche in situazioni quotidiane, per dire che tante volte siamo avidi nel tenere soltanto per noi stessi e dobbiamo imparare invece a condividere con gli altri. Abbiamo fatto l'esercizio di un assegno spirituale, l'assegno dell'amore circolare, dell'amicizia, e loro hanno scritto di dare, non so, la loro capacità di essere bravi nei compiti o nello sport o nel fare determinate cose. Quindi l'avarizia, ripeto, può toccare anche gli aspetti delle qualità umane che ci portiamo dentro. E per questo, per le altre già dette, per quello che diremo, ci siamo accorti che questi sette vizi capitali o otto pensieri malvagi sono tutti fratelli gemelli, figli della stessa madre, concepiti e partoriti nello stesso giorno. Mi sono spiegato? Chiaro? Quindi uno di questi vizi non soltanto ne genera degli altri, come già abbiamo detto più volte, ma è legato agli altri vizi, è inevitabile. Per cui si comprende quello che abbiamo appena detto, spero di aver risposto. Un'altra domanda molto impegnativa, perché parlando anche di questi vizi è inevitabile parlare di peccato mortale, di capire il peccato mortale che cos'è, quando c'è, è la domanda che mi è stata fatta. E quindi, secondo una buona preparazione fatta un tempo, la persona mi ha detto, un tempo si diceva che ci vuole la piena avvertenza e il deliberato consenso. E io aggiungevo, sì, ci vuole anche una terza condizione, la materia grave, no? Perché ci sia peccato mortale ci vuole materia grave, quindi non veniale, piena avvertenza, quindi capire bene quello che si fa, deliberato consenso. Si capisce il significato di questi termini, di queste espressioni? È vero però che è difficile arrivare a queste tre situazioni che siano perfettamente combinate tra di loro, perché il vizio che fa cadere parte dalla seduzione e la seduzione va a vulnerare la volontà. Quindi arrivare davvero ad avere una piena avvertenza e un deliberato consenso è difficile. Però è pericoloso fare anche questa affermazione. Perché? Questo vale non soltanto nel momento in cui si cade in peccato o dopo che sono caduto guardando indietro, vale per la vigilanza prima di cadere. Mi spiego, perché altrimenti potremmo giustificarci su tutto. Sono debole, è una debolezza, è una fragilità, allora passa tutto. E invece la virtù che dobbiamo mettere in gioco per evitare questo disastro è appunto la vigilanza. La sentinella che è vigile, che cosa fa la sentinella? La sentinella deve custodire qualche cosa di prezioso e per questo è vigilante nei confronti dei nemici che potrebbero venire per portar via quello che sta custodendo. Ognuno di noi deve essere una sentinella. Perciò la vigilanza è anche non avvicinarsi troppo al fuoco, non avvicinarsi troppo alla tentazione. Ma se ci pensiamo, l'abbiamo detto, quando abbiamo detto che una delle regole fondamentali è non cominciare a dialogare con la tentazione, con il pensiero, perché troveremo mille giustificazioni. Perciò la prudenza è fondamentale. Se capita, allora mi leggo anche a un'altra domanda che mi è stata fatta, La prima cosa da fare è avvertire quello che uno ha compiuto, pentirsi di quello che ha fatto e cercare di migliorare. Ma se uno persevera, abbiamo visto che scatta la passione, non ne viene più fuori. Vi ricordate? Prima c'è la seduzione, poi il dialogo, il consenso, la passione. Allora, su questo tutti dobbiamo essere allerta. Quindi spero di essermi spiegato. Allora, è vero che è difficile arrivare a materia grave, piena avvertenza, deliberato consenso. Però è anche vero che per non cascarci dobbiamo cercare di essere vigilanti. La vigilanza fa parte proprio della virtù cristiana. Non so se mi sono spiegato a sufficienza, eventualmente fatemi delle domande. Perché ripeto, guardate che c'è il rischio di giustificare tutto. È la fragilità. Sì, ma la fragilità fa dei disastri, fa degli omicidi. E quando dico omicidi non vuol dire soltanto ho sparato a qualcuno, fa morire qualche cosa. Ed è vero che il Signore fa risorgere, ma a volte certe situazioni, per la situazione umana, non risorgono più. Concludo quello che mi è stato chiesto. Di fronte a peccati gravi, per esempio mi è stato chiesto anche uno dei peccati che degenera di più, è il peccato dell'adulterio. E allora si dice, ma un peccato così che ne scatena tantissimi altri, uno può uscire da questa situazione? Certo, perché la grazia di Dio soccorre e quindi risuscita nella misura in cui però si vuole uscire da una realtà. È chiaro? E quindi anche per questo peccato o per altri, nel momento in cui ci si accorge di quello che si è compiuto, l'importante è ricominciare meglio di prima, e sappiamo che sulle macerie sono state costruite delle civiltà meravigliose, per cui sempre è possibile ricominciare, sempre, però a determinate condizioni, questo è assolutamente chiaro. Adesso qui toccheremo un aspetto che meriterebbe un corso di esercizi solo questo, per esempio sul pentimento, sul peccato, ecco, perché sono tante le cose da mettere in gioco, lo facciamo anche con i bambini. Quindi dilungarmi oltre penso che ci porterebbe un po' fuori pista, però spero di essere stato, almeno aver fatto qualche chiarimento a questo riguardo. Bene, prima di entrare in questa quarta e ultima conversazione, c'è qualche altra domanda che avete così vi ha raggiunto durante la notte, quindi vi è venuta in mente? No, vabbè, sì, ecco qua.
Con l'argomento della lussuria, generalmente nel pensiero corrente comune la lussuria è sempre rivolta al di fuori, verso terze persone, e più c'è il proibito, più desiderio e il peccato viene commesso anche senza consumare, ma solo il pensiero. Allora io mi chiedo e chiedo, all'interno di una famiglia, di una coppia di sposi che, dico normali, che si vogliono bene, dove non c'è tradimento, dove non c'è, ci può essere lussuria e in che modo si manifesta?
Molto interessante, sì. Ci può essere nella misura in cui, come dicevamo, non solo per questa debolezza, ma anche per la gola, per gli altri, io vedo l'altro non come un luogo di comunione in cui crescere insieme, ma il luogo dal quale trarre esclusivamente piacere per me stesso, quindi lo strumentalizzo. Allora in questo caso c'è egoismo. Se invece il dialogo anche della coniugalità, della sessualità all'interno della coppia, è per crescere nell'amore, nella comunione, nel dialogo, assaporando il piacere autentico, che non è semplicemente quello fisico, usiamo chiaramente i termini anche quello dell'orgasmo, perché uno cerca quello, ma questi fanno parte del dialogo, del linguaggio coniugale. Ma alla fine il piacere che si cerca e che si ottiene non è un piacere fine a se stesso, ma il piacere di dare piacere, cioè di far crescere l'altro. Quando si fa un regalo a una persona, perché si fa un regalo? Per il piacere che si ha nel vedere che l'altro è contento di riceverlo. La cosa bella nella coniugalità è che questo piacere, non soltanto fisico, spirituale, interiore, ma proprio della totalità della persona, fa scattare la reciprocità. Quindi se l'altro è visto come un campo attraverso il quale io posso percorrere qualsiasi sentiero pur di arrivare a qualsiasi esperienza, perché voglio provare qualsiasi esperienza, lì c'è la lussuria, è chiaro, perché c'è soltanto la ricerca di sé. Ma là dove c'è è una sinfonia la comunione coniugale. Quindi là dove si fanno danzare insieme i corpi, i cuori, i sentimenti, lo spirito, l'anima e l'intelligenza, lì non solo non c'è lussuria, ma nella coppia questo diventa un atto sacerdotale del ministero proprio coniugale. Qualcuno di voi fa parte dei gruppi sposi, noi l'anno scorso abbiamo fatto il cammino proprio su questo e ho usato questo termine, se vi ricordate. Cioè i due sposi che vivono la loro coniugalità nella pienezza di una donazione reciproca, donandosi e accogliendosi, vivono un atto sacerdotale altissimo della loro coniugalità, al punto che San Giovanni Crisostomo, patriarca della Chiesa d'Oriente di Costantinopoli, diceva che il talamo, cioè il letto degli sposi, diventa l'altare dal quale fanno salire il profumo più bello della loro coniugalità. Si loda Dio attraverso questa comunione. È una danza delle persone, non è una danza semplicemente dei corpi. Ho risposto? Quindi, purtroppo però, soprattutto per quello che riguarda la sessualità, per tutte quelle paure che sono retaggio di una certa filosofia, sono entrate anche nella coppia. A volte sembrava, certi decenni fa forse, qualcuno se lo porta ancora, che tutto quello che riguarda la sfera sessuale, anche all'interno della coppia, è peccato, soprattutto quando uno ha piacere. Allora è peccato tutto, perché se sento un profumo è un piacere, faccio peccato. Se sento un sapore perché mangio, faccio peccato. Se una persona mi dice, guarda, il lavoro che hai fatto è stato bello, faccio peccato. Ma pecchiamo dalla sera alla mattina. Il peccato è quando io, adesso lo vedremo, mi gonfio pensando di essere chissà chi e sfruttando gli altri. Dopo vado in cerca della lode, vado in cerca di questo, vado in cerca di quell'altro, divento schiavo di questo. Ma ricordiamoci che proprio per quello che riguarda la sessualità, la sessualità è un dono che Dio ha impresso nella condizione umana per la comunione e per la realizzazione. Papa Francesco, che è capace di dire queste cose con una immediatezza straordinaria, usa questo termine che Giovanni Paolo II invece ha espresso con paroloni molto più teologici. Dice Papa Francesco che quando due si amano nel matrimonio, la donna fa diventare l'uomo più uomo e l'uomo fa diventare la donna più donna, perché si realizzano pienamente. Ma avremo molto da dire, perché è un argomento vastissimo. Spero comunque di aver risposto alla sua curiosità. Possiamo entrare nella serata così? Allora, io vorrei adesso, dopo aver visto le tre passioni che riguardano anche la concretezza, la materialità, vi ricordate? L'ingordigia la gola, la lussuria, quindi la carne nel segno della sua debolezza, e l'avidità, l'avarizia. Adesso entriamo invece in quelle che sono le malattie dell'animo umano, d'accordo? Le malattie dell'anima, che sono quattro. Partiamo dalla prima. Io ho messo tre verbi: superbia, orgoglio, vanagloria. Non leggeremo tutto quello che trovate sul foglietto, mi interessa fare delle sottolineature per poi atterrare, perché dobbiamo dire delle cose importantissime a conclusione di questo percorso. Perché siamo partiti dal prendere consapevolezza della fragilità e della debolezza, quindi la vulnerabilità, vogliamo finire con un orizzonte luminoso, è chiaro, e di forza. Allora, intanto noi possiamo usare questi tre termini in maniera molto complementare. Soprattutto io userei il termine della vana gloria, cioè una gloria inutile. Mi scuso con quanti erano a messa oggi, perché un po' mi ripeto, però è fondamentale. E uso anche l'immagine che ho cercato di proporre ai bambini quando mi ha parlato della superbia, quindi della vanagloria, dell'orgoglio. Che cos'è? È un atteggiamento che, vulnerabile per tutti, tutti, quello di ritenersi superiore ad un altro, di cercare delle lodi, di pensare che quello che faccio lo faccio meglio degli altri. Dico tutti perché partiamo da una questione molto semplice. Due fidanzati che si sposano e entrambi hanno avuto due famiglie che hanno saputo dare loro una bella educazione a 360 gradi. Sono bravi, non è che lo sposo deleghi tutte le faccende di casa alla sposa e la sposa dica allo sposo no, tu ti preoccupi solo di andare a lavorare, perché entrambi si danno una mano. Devono pulire il bagno. Prima lite, perché mi ha insegnato mia mamma come io devo pulire il bagno e tu non lo pulisci come deve essere pulito. Dico una stupidaggine, mi avete già capito, perché partiamo da un orizzonte che ci sembra che solo quello che abbiamo imparato noi è giusto. Quando poi non scatta di peggio, i genitori, guardate che sto facendo degli esempi che riguardano la vita familiare, ma per farvi capire che sono meccanismi che scattano dentro. I genitori che quando vedono come si comporta il genero o la nuora, dicono subito al proprio figlio o alla propria figlia, ma guarda che tu non si fa mica così, devi dire o devi fare, fa così. E quindi c'è subito il confronto con l'altra famiglia, ma c'è con tutti, c'è con i gruppi. C'è stato nei discepoli, i discepoli di Gesù. Per tre volte sono stati ammaestrati, perché? Perché discutevano tra di loro chi era il più intelligente, chi era il più bravo, chi era il primo, chi meritava il primo posto. E sfido chiunque, qui leghiamo già anche l'invidia, sul posto di lavoro, nel momento in cui siamo convinti di essere bravi, non dico i migliori, e vediamo che un altro viene scelto per un ruolo che avremmo desiderato noi, c'è subito una sofferenza enorme. Che cos'è la vanagloria? Allora, la vanagloria è quella di ritenersi migliori degli altri, gonfiandosi a tal punto da scoppiare. Se io prendo un palloncino, di quelli lì che si gonfiano, due bambini fanno a gara per vedere chi è più bravo e soffiano dentro perché vogliono il palloncino più grande dell'altro. Continuano a soffiare, a un certo punto se uno soffia oltre le possibilità del palloncino, cosa fa il palloncino? Scoppia. Ma un'altra immagine che può essere molto evocativa per dire questo vuoto. Se io faccio un regalo a uno di voi e lo impacchetto bene, quindi anche tutta la parte esterna alletta molto la vista, e abbiamo detto quanto è importante, no? L'immagine. Chi lo riceve tra di voi dirà, mamma mia, se questo pacchetto è confezionato così bene, chissà mai che cosa ci sarà dentro. Ditemi che esperienza fate nel momento in cui, tolta la carta e aperto il pacco, lo trovate vuoto. Ecco la vanagloria, cioè considerare l'esterno, pensare alla preoccupazione dell'esterno, ma non preoccuparsi dell'interno. Il valore è quello che c'è dentro, non quello che c'è fuori. Addirittura Cassiano, San Cassiano, lo troverete sul foglio, lui dice addirittura, fa l'immagine della cipolla, che cos'è fatta la cipolla? Di tanti strati, sono tutti gli strati che noi abbiamo. E per quanto cerchiamo di toglierne per arrivare alla verità, ci sono sempre dei nuovi strati da tirar via. Gesù ha indicato la via della superbia per superarla con la via proprio dell'umiltà. Quello di mettersi all'ultimo posto e quello di cominciare a servire. Comunque guardate, è difficile perché anche nella Chiesa la vanagloria, pensate Papa Francesco quanto ci ha tenuto e quanto sta parlando con questo suo linguaggio. I titoli, la possibilità di avere un ruolo che mi dice che sono più importante. Allora vi dico uno dei peccati dei preti. Quando non ci si conosce, no? Ci si incontra perché sono incontri fuori diocesi, dicono subito, tu chi sei? Quanti anni è che sei prete? Sei parroco? Sì. Quanti abitanti ha la tua parrocchia? Oh bello, uno di Isola della Scala, spero che non sia qua, quando io sono venuto qua mi dice, ma lei è venuto dal Vago? Sì, e quanti abitanti faceva il Vago? E io sono caduto nella vanità perché in quel momento lì, per difendermi, quindi mi sono già confessato di questo, gli ho detto che oltre che essere parroco ero vicario di un vicariato molto più grande di questo, che qua siamo 17 preti. Là eravamo 34 e più ero direttore della formazione dei diaconi. superbia porta anche, capite la mia reazione, io mi confesso di questo molto liberamente perché tutti abbiamo questi sentimenti, porta un po' a vendicarsi, a mettere in evidenza la stupidaggine dell'altro. Ma mettendo in evidenza la stupidaggine dell'altro cadi tu nella stupidità, perché vuol dire che ti sei fatto piccolo, sei stato vulnerato in quel momento lì. Ma tutti siamo così, non so voi. Voi niente? Quindi sapete un peccato in più adesso della mia vita personale. Va bene. Quanti abitanti ha la tua parrocchia? Perché uno conta dal numero di parrocchiani che ha. Ma pensate che roba. Mamma mia. Vabbè, l'ira. Abbiamo dato anche un altro titolo a questo, l'accecamento del cuore. Provate a pensarci bene. Tutti gli altri peccati dal punto di vista della visibilità di chi ci casca dentro, gli altri vizi, sono facilmente mascherabili. Ma questo no. Perché porta all'accecamento del cuore, perciò tu non ti controlli più in quello che dici, come lo dici, ma anche la visibilità, tu ti trasformi, trasforma la persona. E l'ira è pure un'altra forma di dare la morte a colui che ti sta davanti. Se l'opulenza, cioè mangiare tanto, pensare soltanto a se stessi, porta alla insensibilità, vi ricordate Ricco e Pulone che non vedeva Lazzaro alla sua porta? L'ira porta all'accecamento, non vedi più l'altro. Non vedi più l'altro con gli occhi con cui tu sei stato guardato. Brano del Vangelo che abbiamo usato nella messa per questo e che troverete sul foglio è anche il brano del Vangelo dei due creditori, due debitori. Uno che era debitore di 10.000 talenti nei confronti del suo padrone, quindi una cifra incommensurabile, e un suo compagno che era debitore di solo 100 denari. Allora, chi è debitore di 10.000 talenti ha ricevuto il perdono. Noi diremo naturalmente questo si è dilatato il cuore, quindi dovrebbe trovare gli altri con uno spirito completamente diverso. Invece subito trova un compagno che ha con lui un debito irrisorio, 100 denari, lo prende per la gola fino a farlo soffocare, gli dice paga quel che devi. Questo chiede aiuto e poi lo getta in prigione. L'ira non ti fa vedere il dono che tu hai ricevuto e ti impedisce a guardare l'altro con la stessa compassione con cui tu sei stato guardato. E porta la vendetta, perché ha voluto prendere l'altro per il collo? Come a dire, io stavo per perdere la cosa per colpa tua, ma adesso che tu ti sei salvato, salva anche l'altro? No! Perché ci fa considerare il danno che noi abbiamo ricevuto più grande del danno che noi abbiamo fatto. E quindi porta a vendicarsi anche questo. È così o non è così? È un bollore, no? L'ira. È qualche cosa che impedisce l'autocontrollo. E qui c'è una virtù importante che noi dovremmo cercare di usare, che è la virtù della temperanza. Comunque leggerete il testo. Invece mi interessa arrivare all'invidia. L'invidia, per guardare a questa invidia, guardate che bella che è questa immagine famosissima. La dannazione dell'anima, l'invidia. È eloquente, penso, il sottotitolo, o no? La dannazione dell'anima. Guardate com'è rappresentata in maniera molto eloquente l'invidia. Intanto ti fa bruciare. Vedete che è sopra un fornello di fuoco. Non ti fa accontentare di quello che hai, ha un sacchetto pieno di denari, ma quello che cova dentro è come un serpente che non raggiunge la persona verso la quale si indirizza l'invidia, ma si ritorce contro chi la sta coltivando e la acceca ancora. Vedete che sta, esce dalla bocca e gli morde gli occhi. E anche questa è una tentazione tremenda. Allora, qua invece ci dedichiamo un po' di tempo perché è importantissimo, è legata un po' anche all'ira. E per capire bene che cosa fa l'invidia, ho pensato di proporvi un brano della vita di Davide e di Saul, che era il suo re. Leggiamo. Al loro rientrare, mentre Davide tornava dall'uccisione del Filisteo, Davide era un giovane, il Filisteo era un gigante, era nemico del popolo di Israele, avevano paura di affrontarlo e lui nel nome del Signore, vi ricordate, l'ha ucciso questo Filisteo con grande intelligenza e scaltrezza. Quindi mentre rientrano, dopo questa battaglia, come si usa in Oriente, uscirono le donne da tutte le città di Israele a cantare e a danzare incontro al re Saul, accompagnandosi con i tamburelli, con grida di gioia e con sistri. Le donne cantavano, danzando, dicevano, attenti bene, ha ucciso Saul i suoi 1000 e Davide i suoi 10.000. Cosa succede? È chiaro? Saul ne fu molto irritato e gli parvero cattive quelle parole. Diceva, hanno dato a Davide 10.000 e a me hanno dato 1000. Non gli manca altro che il regno. Il successo degli altri, la salute, il successo nel lavoro, le cose economiche che vanno bene, le strade che si aprono, dannano l'anima di quelli che vorrebbero la stessa cosa. E magari ci impediscono di vedere quello che abbiamo, nascono i confronti e nasce questo disagio. Con i bambini abbiamo fatto un esempio, una storia di una bicicletta. Un bambino veniva rappresentato in un bel cartone animato fatto molto bene, che chiede ai suoi genitori una bicicletta, gliela comprano, bella, cromata. A un certo punto va a giocare, ha 1000 prestazioni, arriva un suo amico, ha una bicicletta bella, nuova, come la sua, rossa. E altri amici hanno la bicicletta rossa. Non va più bene quella che ha. Invidia quell'altra e vorrebbe. Perché noi vediamo sempre quello che hanno gli altri. Vediamo come va adesso in crescendo. Vi ricordate che dicevamo che i peccati aumentano sempre di più il loro veleno? Così, da quel giorno Saul guardava sospettoso Davide. Il giorno dopo, un cattivo spirito di lui ruppe su Saul, il quale si mise a fare il profeta in casa. Davide suonava la cetra come ogni giorno e Saul teneva in mano la lancia. Saul impugnò la lancia pensando, inchioderò Davide al muro. Ma l'altro riesce a passare via. Però guardate che anche se non arriviamo ad uccidere uno con la lancia, l'invidia lo uccide dentro nel cuore quell'altro, Diventa un nemico, anche se non lo conosco. A questo punto Saul cominciò a sentire timore di fronte a Davide perché il Signore era con lui mentre si era ritirato da Saul. Ecco che cosa scatta. Ma allora se l'altro è più fortunato di me, perché il Signore lo guarda? Perché lui ha tutte le possibilità e a me non le dà? Quindi scatta anche l'inimicizia con Dio. Quindi un'acidità interiore che è qualcosa di micidiale. Saul lo allontanò da sé e lo fece comandante di migliaia e Davide andava e veniva al cospetto del popolo. Davide riusciva in tutte le sue imprese poiché il Signore era con lui. Saul, vedendo che riusciva proprio sempre, aveva timore di lui. Ma tutto Israele e Giuda amavano Davide perché gli andava e veniva alla loro testa. Ora Saul disse a Davide, ecco Merab, mia figlia maggiore, la do in moglie a te. Tu dovrai essere il mio guerriero e combatterai le battaglie del Signore. Saul pensava, non sia contro di lui la mia mano, ma contro di lui sia la mano dei Filistei. Vi dico io come va a finire, poi ve lo leggete. Che cosa fa Saul? Praticamente gli dà in moglie la figlia, a condizione che Davide vada in battaglia, un po' come ha fatto Davide con Uria, e gli dice, guarda, io non voglio che tu mi porti la dote per sposare mia figlia, ma portami 100 o 1000 prepuzzi, non mi ricordo più, dei Filistei. Sapete cosa sono i prepuzzi, visto che parliamo anche ormai di sessualità, è la parte ultima dell'organo genitale maschile. Quindi a quel tempo mutilare così i nemici era l'umiliazione più grande. E sapeva che chiedere questo a Davide significava condannarlo a morte, per forza, immaginarsi di fronte ad una schiera così grande. Invece Davide riuscirà anche lì. Quale sarà il risultato di questa invidia di Saul? Una depressione, si ammalerà di una depressione totale dal quale non uscirà più, che è l'invidia. L'invidia è la malattia dell'anima, è veramente la malattia dell'anima. Arriviamo ad un terzo, vedete che stiamo procedendo abbastanza bene e in fretta. Poi se avete domande, ripeto, l'accedia. Preferisco questo termine, accedia, piuttosto che accidia, perché rimane più vicino al suo originale latino. Che cos'è l'accedia o l'accidia? Non è l'acidità d'animo. L'accedia è la noia spirituale. Che cos'è questa noia spirituale? È una noia che può venire soprattutto quando la nostra vita comincia ad avere un ritmo di quotidianità che è sempre lo stesso. Per cui non sento più le stesse motivazioni che mi portavano all'entusiasmo di programmare, di conquistare, di fare, eccetera. Cadono le motivazioni. Viene chiamata dai monaci il demone non come diavoletto, ma come sentimento negativo, di mezzogiorno. Vi spiego perché, è importantissimo, Ed è eloquente anche questa immagine, perché vedete che c'è questo uomo pensoso che vede il ciclo del giorno e della notte come qualche cosa che si ripete sempre. E quindi dice, la vita era questa, dove va? Male di mezzogiorno, perché il monaco, quando ormai ha tanti anni di esperienza, ha una vita, un ritmo di vita che è sempre quello. E le giornate rischiano di essere molto lunghe. A mezzogiorno è il momento più difficile. Sembra che la sera non arrivi mai. È un po' la monotonia anche della nostra vita, che a volte ci raggiunge, anche se noi dobbiamo correre tanto perché ripetiamo le stesse cose. Però può essere la monotonia di fare le stesse cose. Ma c'è un demone peggiore, di cui si parla poco, purtroppo, e del quale il 99% delle persone, se non il 100%, che lo sappiano o che non lo sappiano, ne sono investite. È la crisi di mezza età, il male di mezzogiorno, che è una cosa fondamentale. È come una rinascita, però diventa pericoloso. Allora, noi maschietti, cosa succede? Quando arriviamo sui 50 anni, può cominciare anche prima, ma adesso si è portata un po' più avanti, si ritorna quando si era adolescenti. Si pensa di avere lo stesso vigore, di ritornare gli stessi giocattoli. Giocattoli cosa vuol dire? Quello che non sono riuscito a prendermi in vita. Ecco che allora vediamo tanti di una certa età che sembrano ridicoli. Perché? Perché tornano indietro, hanno bisogno di tornare indietro. E questo è pericolosissimo anche dal punto di vista affettivo. Perché uno comincia a dire, ma sono proprio da buttare via? Quando si accorge, guardate che è giusto che ne parliamo, se no siamo qua per che cosa? Quando c'è qualcuno che mette gli occhi e dice, ma quello lì o quella lì è interessante, pericolo, pericolo. Perché a tutti fa piacere essere oggetto di interesse da parte di un altro. Allora così sono piacente, posso? Catastrofe. Il male di mezzogiorno dell'età. Quindi è importante rendersi conto che viene. Perché? Perché ormai conquistati determinati ideali, siamo arrivati a determinate tappe, è il momento di trovarne altre, è il momento di trovare altre motivazioni. Quante coppie arrivano che dopo aver cresciuto i figli, che diventano autonomi, si ritrovano in difficoltà perché? Perché tutte le loro energie le hanno impiegate non come coppia, ma a favore dei figli, che va bene, ma dovevano prima avere lo sguardo su di sé, e si ritrovano lì che forse non si conoscono neanche più. Quindi la cedia è perdere le motivazioni della propria identità, della propria vita, della propria missione, della propria vocazione. E qua Gesù risponde chiaramente, è con la perseveranza che salverete le vostre anime, dovete ripartire. Questo accade in tutte le situazioni della vita, anche nella nostra di preti, anche nella vita di un monaco, anche nella vita di una monaca, di un religioso, di una religiosa. Allora, abbiamo fatto la superbia, l'ira, l'invidia e la cieca. L'abbiamo fatte tutte? O sbaglio? Abbiamo fatte tutte? Allora, rimedio per superare i vizi. Qual è il rimedio per superare i vizi? Ditemelo voi. Le virtù, giusto? È chiaro? Ma guardate che cosa vi ho scritto io, ce l'avete anche sul foglio. Attenzione alle virtù, perché possono diventare un pericolo. Quando? E così si cade in tutte le tentazioni dalle quali si voleva uscire. È abbastanza chiara quell'immagine che vedete? Il pubblicano e il fariseo al Tempio, una parabola pronunciata da Gesù. Un giorno, dice, si presentarono al Tempio due a pregare. Uno era un fariseo, virtù, non sbagliava neanche un precetto della legge, le osservava tutte. Il pubblicano, un peccatore, uno che mancava. Però l'uno, il fariseo, il giusto, dice: Signore, ti ringrazio, non ho peccati, che bravo che sono. Peggio, non sono come questo pubblicano. Quindi prima vanta le proprie virtù davanti a Dio e poi si confronta con l'altro. Cade in una delle peggiori virtù che noi abbiamo già visto questa sera, che è la superbia, la vanagloria, che poi disprezza gli altri, si ritiene gonfia. Vedete, guardate la posizione di questo qua. Io. Quindi le virtù in sé, se sono vissute in una prospettiva giusta, hanno una loro pedagogia, altrimenti possono creare delle persone talmente piene di sé delle quali Dio non sa che cosa farsene. C'è stata una corrente filosofica che ha attraversato parecchio tempo, lo stoicismo. Chi erano gli stoici? Quelli che volevano vivere le virtù, di non abbandonarsi ai vizi. Ma che cosa scattava? Scattava in loro l'autocompiacimento. Che bravo che sono! E questa non è più una virtù. Allora, le virtù, se uno le vive soltanto in riferimento a se stesso per dire che bravo che sono, non servono assolutamente a niente. L'abbiamo già detto, ma anche per altri passaggi in queste serate. Allora, come ne veniamo fuori? Dobbiamo dire, va bene, accettiamo la fragilità, perché tanto se facciamo le virtù rischiamo di diventare peggio di tutti gli altri, o che cosa dobbiamo fare? Beh, io ho messo qui un testo di San Paolo ai Filippesi, che ci indica la via di uscita. E qual è la via di uscita? Eccola qua. L'imitazione di Cristo. Allora, le virtù diventano virtù se non sono fini a se stesse, dire che bravo, io non ho detto parolacce, mi ricordo ancora una confessione di un bravissimo giovane, tanti anni fa ero curato, ma proprio un bravo giovane, un po' come quello del Vangelo, che ha cominciato a dire: guardi, io non ho fatto questo, non ho fatto questo, non ho fatto questo, non ho fatto questo, non ho fatto niente. Io penso che come quel giovane ricco che è andato da Gesù, vi ricordate, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù risponde: osserva i comandamenti. Questi li ho osservati fin dall'infanzia. Ti manca una cosa, era talmente pieno di sé, ma vendi quello che hai, non soltanto i beni, cioè il tuo orgoglio, il tuo essere pieno di te, e poi torna. Questo se ne andò via triste. Guardate, io lo dico spesso quando arriviamo a questa pagina del Vangelo: tutti voi genitori avreste voluto avere un figlio come quello, perché non ha fatto né questo, né questo, né questo, né questo, ma era completamente chiuso su se stesso. Quindi le virtù per noi hanno valore nella misura in cui ci abilitano alla imitazione di Cristo. Ci sono delle catechiste, delle mamme e dei papà che hanno seguito il Buongiorno Gesù che abbiamo fatto queste mattinate con i bambini degli elementari. Parlo di quelle perché era quello che seguivo io. Abbiamo capito perché abbiamo fatto questo canto? È bello vivere da figli di Dio, e continuiamo a dire: come viveva Gesù, così vivremo anche noi. Come amava Gesù, così ameremo anche noi. Cioè, il modello unico da imitare è il Signore Gesù. Quando qualcuno pensa, focalizziamolo bene questo, se qualcuno ci chiedesse qual è la morale del cristiano, la sua logica etica di comportamento, che cosa ci verrebbe in mente da dire? Dov'è la sostanza? Allora, se lo chiedo ad un ebreo, lui mi dice l'osservanza dei comandamenti, non c'è dubbio. Se lo chiedo a un cristiano, uno potrebbe dire l'osservanza del comandamento dell'amore, sarebbe già tanto, ma non è così, perché per noi il percorso è l'imitazione di Cristo. Sentiamo che cosa dice l'Apostolo Paolo, prendiamo in mano il foglio. Filippesi 2:3-11 dice: non fate nulla per rivalità o vanagloria, quindi vanagloria solo per voi stessi, ma ciascuno di voi con tutta umiltà consideri gli altri superiori a se stesso. Quindi già questa umiltà è una condizione, è una prima condizione. Seconda condizione: ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Però fino a qua possono arrivarci tutti, anche gli stoici. Ma quello che segue no. Dice: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, il quale, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte, e una morte di croce. Ecco il segreto di tutto. Allora, affrontare le fragilità della nostra vita seguendo un modello che è modello unico, diceva Charles de Foucault. È lui, quindi, non tanto la virtù in sé, come ci insegnavano una volta, ma l'imitazione di quella virtù vissuta da Cristo nello stesso modo con cui Cristo l'ha vissuta. Non c'è altra via. Quindi la nostra passione positiva per superare tutte le vulnerabilità delle passioni negative è il desiderio di imitare Lui. Vi lascio con una immagine che prendo dal calcio, e soprattutto pensando a un ragazzo delle elementari e delle medie. Se io gli dico: tu chi vorresti diventare? Guardate, la maggior parte mi dice: come quel calciatore là. Va benissimo a quell'età. Se uno chiede a un cristiano, uomo o donna, non ha importanza, tu chi vorresti diventare? Come vorresti diventare? Come vorresti vivere la tua vita? Ora, o la nostra risposta è: vorrei vivere lo stile di vita di Cristo, e questa è la strada, se no è un'altra strada. Va bene, prima di concludere, qualche domanda? Qualche ulteriore provocazione? Sì.
Sull'ira. Allora, l'ira è peccato quando ci si arrabbia tra due persone e si urla, peccato, non è una parola pesante. Oppure è peccato quando, dico lei, uno pensa di vendicarsi, insomma.
Sì, allora, anche se uno reagisce, deve porre un limite alla sua reazione, perché l'ira rischia di farci dire e fare cose di cui poi ci pentiamo, perché esce dal controllo, dall'autocontrollo. Una virtù fondamentale per dominare l'ira, per tutte le altre virtù, ma questa, è la temperanza. Allora, se io sono in macchina e mi viene il nervoso, uno mi fa arrivare il nervoso, non è che per questo io vado fuori strada, o cambio corsia, vado contro ad un altro, riesco a tenere la macchina in carreggiata. È chiaro, a meno che non sia ubriaco, ma allora vuol dire che ho perso. Però cosa vuol dire? Che ho il controllo del mezzo. Ora, il controllo che io devo avere del mezzo in senso assoluto sono io, con le parole e con i gesti, perché certe parole, una volta che sono uscite, non tornano più indietro. Per quanto ci si riconcili, noi feriamo al punto che la ferita rimane. E anche se ci si perdona, nella misura in cui magari c'è una fragilità che si riprende nel cammino, state sicuri che la persona ferita riemerge ancora nella persona ferita quella parola che è stata detta o quel gesto. Allora, è chiaro che ci sono delle modalità, delle gradualità che danno gravità all'ira. Ma anche soltanto una parola può essere grave, perché va a rovinare un rapporto. Quindi la temperanza è fondamentale. D'altra parte, se noi ci troviamo di fronte ad una persona che ha una grandissima autorità e abbiamo un motivo per reagire, non è forse vero che ci controlliamo? Tante volte noi non ci controlliamo, sapete di fronte a chi? Di fronte a relazioni che sono delle relazioni magari naturali, per cui crediamo che proprio perché sono delle relazioni naturali non le perdiamo. Quali sono le relazioni naturali? Un figlio nei confronti dei genitori, il genitore rimarrà sempre genitore, ma la ferita c'è, anche se c'è questo. Di solito invece è più facile non adirarsi con persone con le quali noi non abbiamo un legame, perché beh, insomma, sono capace di staccare il brava per la sua strada. Ma il danno è più grande là dove c'è il legame. Dove il legame è più intenso, la ferita è più profonda. Quindi io non mi preoccuperei di dire quando è peccato, ma cercherei di capire che danno fa l'ira. Capite? Perché tante volte, sì, è sempre ira, è sempre ira. Anche se non si arriva a vendicarsi, però potrebbe suscitare la vendetta. Guardate che i peccati possono suscitare peccati anche negli altri. Perché per esempio quando Gesù viene interrogato sulla questione del rimando, del ripudio, dell'adulterio, perché dice non ripudiare il proprio marito o la propria moglie? Perché esponi l'altro all'adulterio. Quindi ti assumi una responsabilità diretta, ma anche una responsabilità indiretta. La stessa cosa, l'ira. Se io scateno qualche cosa nell'altro, l'altro potrebbe vendicarsi poi. Quindi è chiaro che la responsabilità della vendetta è sua, ma ho anch'io una responsabilità nell'aver toccato e amplificato la sua sensibilità. Mi spiego?
Il comandamento di Gesù dice: ama il prossimo tuo come te stesso. Qui c'è un po' di contraddizione con San Paolo che dice: devi considerare gli altri superiori a te stesso. Mi capita come mamma tante volte di dire: guarda, se volessi bene a me come voglio agli altri, non è che mi voglia tanto bene.
Sì, questa provocazione dell'Apostolo Paolo sono delle provocazioni che fanno pensare, perché io sfido chiunque a partire da me a considerare gli altri superiori. Magari lo diciamo a parole, però il confronto, bene o male, noi ci diamo sempre delle giustificazioni in fondo per dire che io sono migliore, che sono più bravo. Quindi se Paolo lo dice proprio perché io impari a mortificare questo modo spontaneo di considerarmi più grande degli altri. Sarebbe già sufficiente cercare l'interesse dell'altro insieme con il mio interesse. Però capite che tutta è un cammino della vita, non è qualcosa di conquistato dalla sera alla mattina, ed è qualcosa che se anche io lo conquisto, devo riconquistarlo anche il giorno dopo, perché la vita continua nella sua dinamicità. Avevo visto una...
Allora ho ripreso e allora faccio una considerazione. E ho sentito parlare di questi argomenti qua, è una provocazione un po'... 50 anni fa circa, nel senso che allora imperava il proibizionismo. Guai a questo, questo non si deve fare, questo non si può. Adesso li vediamo sotto un'altra luce. E grazie anche alla tua spiegazione in maniera molto, molto esauriente, molto bella. E però non perdono la loro forza questi chiamiamoli precetti qua, non perdono la loro forza. Ma io ho provato a riprenderli e li ho calati nell'attualità oggi. Perché se non li riprendi corri il rischio, questo riguarda me, ma penso un po' tutti, se non li riprendi, corri il rischio che restino lettera morta. Io li ho ripresi e ho visto che con questi argomenti qua ci vai a costruire un giornale, un telegiornale. Cioè tutti i giorni, noi sentiamo di questi peccati a tutti i livelli, in tutti i luoghi del pianeta. Tu stesso ieri sera, se non ricordo male, sottolineavi il fatto che certi di questi peccati qua sono ricorrenti oggi, ma sono pericolosi, sono importanti e sono devastanti nelle conseguenze. Ora, non è che io li voglio riprendere uno per uno, perché prima dicevi che si possono essere tutti collegati e da uno discendono tutti gli altri. Allora, se io vado a sentire le notizie oggi, vedo che c'è molta materia di quella che abbiamo trattato in queste sere qua. C'è un punto molto negativo che riguarda me, ma penso molte altre persone, non riusciamo più ad indignarci. Cioè, non so cos'è l'indignazione, perché la gravità di una notizia
viene sovrapposta a quella della sera dopo. E questa è una cosa. E poi, come dire, dovremmo essere capaci, non so come si fa, non so se si può, di vergognarci, perché il peccato ci si deve vergognare, se no la sera vediamo situazioni del tipo che dicevi tu. La vittima diventa carnefice e carnefice capovolgono le cose e non riusciamo più ad avere dei punti di riferimento. Detto questo, mi piacerebbe, adesso qua esprimo un auspicio, ed è questo qua, a me piacerebbe che queste cose diventassero un po', come dire, cioè il codice etico dei cristiani. I cristiani devono affermare, noi i cristiani devono affermare con forza questo. Perché se non lo facciamo, cadiamo nel, si dice, relativismo, ne parlava Papa Benedetto qualche anno fa. Cioè i cristiani devono avere la forza, e questo lo chiedo alle gerarchie della Chiesa, ai vescovi anche, di riprendere queste cose e di, come dire, di ridare un po' l'orgoglio di essere cristiani, la forza e il convincimento. Adesso dico una cosa che non vuole essere né irriverente né tantomeno trasferita. Avessimo noi la convinzione che hanno gli islamici, la loro pervicacia, la loro convinzione. Adesso lo metto tra virgolette, dopo Roberto spiegherai meglio perché sarà il caso. Però avessimo noi questa cosa qua, cosa che invece insomma non abbiamo, perché io dico quanto dovremmo ancora subire sul fatto che dal balcone ci scaraventano in mare. I cristiani hanno la forza, secondo me, su questo mi rendo conto, qua non è né il luogo né il momento di affrontare queste tematiche qua. Però secondo me i cristiani hanno una religione, passatemi il termine, vincente. E devono rispondere, ovviamente non con la forza, ma con la forza della ragione, la condivisione, l'accoglienza, l'aiuto. Ecco, vi chiedo invece se non sia il caso da parte dei nostri, come dire, proprio la Chiesa in generale, penso ai vescovi, ma penso anche più su, proprio di lavorare a livello identitario, cioè di affermare il cristianesimo come religione forte, diciamo, con gli strumenti che ha. E faccio un ringraziamento a Roberto perché
insomma. Le riflessioni, ringraziamo di queste riflessioni, però io vorrei fare una puntualizzazione, di tenere sempre coniugate le due prospettive, l'indignazione per quello che vediamo, ma la vigilanza su noi stessi, perché nulla, dice l'imitazione di Cristo, che è un librettino del Medioevo, nulla di ciò che noi disprezziamo negli altri ci è completamente estraneo. Quindi è chiaro che ci indigniamo di fronte a manifestazioni grandi di ingiustizia, di iniquità, però dobbiamo guardare noi stessi, come la pace. Non è che la pace la conquisteremo quando ci sarà la tranquillità tra i popoli. La pace io oggi l'ho conquistata se io sono diventato capace di vivere la pace. Se io supero me stesso. Questa è una cosa anche pure che viene ricordata poco, perché in 2000 anni dal Cristo dov'è che è arrivata la pace? Magari si conquista per un attimo, ma è una conquista che dobbiamo fare noi dentro di noi, nei rapporti che abbiamo tra di noi, e ognuno diventa responsabile della porzione di vita che sta condividendo con gli altri. Quindi questo direi, coniugherei le due prospettive. Sul fatto di confrontarci con la convinzione degli islamici, secondo me stiamo attenti a qualsiasi forma di integralismo, perché anche quello che noi abbiamo detto questa sera non deve portarci a delle certezze granitiche. Ho capito tutto, è così, perché potrebbe portarci ad essere pure degli integralisti, mentre ciò che ci interroga è la realtà, la storia che io sto vivendo e l'umanità, la mia e l'altro. Perciò il principio è come una luce che mi indica il cammino, ma poi dobbiamo farlo il cammino con i compagni di viaggio che abbiamo. Quindi anche nelle relazioni quotidiane, con i figli per esempio, potete far fare ai figli il cammino come vorreste voi in base ai principi, dovete camminare con loro. Se anche nel rapporto tra marito e moglie, anche per la sensibilità della fede, uno può essere più avanti e uno più indietro. Guai se quello che è indietro costringe a quello più avanti di frenare continuamente il cammino, ma guai anche a quello che è avanti di costringere l'altro di fare un passo che non riesce a fare. Rischiate di rompere di più il rapporto. dobbiamo trovare questa pedagogia che è quella del rispetto, dell'ascolto dell'altro, dell'amore vero dell'altro. È meglio fare un piccolo passo insieme piuttosto che un passo da gigante da soli. E poi cercare continuamente di rimettere il passo sul sentiero giusto. Sant'Agostino diceva che è meglio uno che zoppica sul sentiero giusto piuttosto che uno che corre sulla strada sbagliata. Perché uno che corre sulla strada sbagliata più corre e più si allontana dalla meta. Ma uno che zoppica fa fatica sulla strada giusta, anche se zoppica va avanti. Io direi che siamo tutti zoppicanti ed è bello sapere che possiamo sostenerci gli uni gli altri. Sì?
Io volevo sottolineare il fatto che i sette vizi capitali, per come li abbiamo imparati noi quando andavamo a catechismo, li dicevamo così in fila uno dopo l'altro, superba, avarizia, lussuria, eccetera, e li abbiamo considerati, almeno questo è successo per me, molto lontani, nel senso che li vedevo più per i cosiddetti peccatori. Prima si parlava di peccato mortale o meno. Questi vizi io li ho considerati sempre peccato mortale, per cui, o quasi, per cui ecco, erano lontani, mentre invece per come li hai presentati tu sono peccati, sono limiti, sono quelle vulnerabilità che noi abbiamo e che tutti, e che ci interessano e che ci interpellano in maniera molto precisa. La bellezza di questa nuova impostazione, secondo me, dipende anche dal fatto che tu hai fatto sempre riferimento alla scrittura, alle scritture, quindi hai fatto sempre riferimento al Vangelo, ai brani e all'Antico Testamento, svelando delle cose che magari non sapevamo, non potevamo sapere, perché magari l'educazione che abbiamo avuto fino adesso è... Precisando anche alcune cose, per esempio per noi il discorso della lussuria era il peccato più alto, più grande, perché c'era l'impurità, c'era tutto, ma anche perché era il peccato contro la morale o una roba del genere. E un tempo quello che ci veniva insegnato in maniera molto moralistica, no? Quindi questa educazione ci piace, parlando anche così tra amici, eccetera. Però ecco, rimane sempre la domanda, ma perché fino adesso, fino a qualche tempo fa, c'era un modo di parlare di questi limiti o di questi vizi solo in un certo modo e non come è stato fatto in queste sere? Questo è uno. L'altro, la bellezza dopo del fatto di richiamare le scritture è anche perché, per esempio, nei confronti dell'ira, ieri sera a messa tu hai citato Papa Francesco che dice alle coppie: non addormentatevi prima di avervi chiesto perdono, quindi se vi adirate fatelo pure, però è. E questa non è la novità di Papa Francesco, ma è della lettera ai Filippesi o agli Efesini, dove Paolo: non tramonti il sole sull'ira. Sì, ecco, e citavi quello. Allora voglio dire, cioè, le bello il tutto come l'abbiamo visto e sentito. Però ecco, volevo anche citare che è stato molto bello l'esame di coscienza per la riconciliazione che viene messo qui nelle bacheche nostre. Perché tutti i vizi capitali vengono affrontati con una preghiera di richiesta di perdono e allora lì probabilmente, se la rileggiamo, io che l'ho riletta a discorsi fatti da stasera e quelli delle sere precedenti, la capiamo molto di più e ci aiuta questo foglietto a riflettere meglio su quelle che sono i nostri limiti. Un'ultima cosa, chiedevo se potevi approfondire qualcosa di più sulla cilia, anche perché sempre sul foglietto lì vengono toccati un po' soprattutto quegli aspetti riguardanti il nostro, a volte, non impegno, lasciar perdere, l'essere tiepidi, il famoso...
Sì, direi che ha preso il discorso della tiepidezza, che può essere... Sì. Però la celia in sé proprio è... il disinnamoramento del sé, delle proprie motivazioni, per cui a cascata ci può essere anche il sonnambulismo spirituale, il non prendersi cura delle responsabilità di cui potremmo prenderci cura. È proprio una demotivazione, una malattia dell'anima. E sul fatto invece che queste cose non siano state dette, io credo che dipende dagli ambienti, dai maestri che abbiamo avuto e anche dalla loro formazione. Quello che io ho cercato di mettere in evidenza, e spero di essere riuscito, è che pur essendo delle passioni, delle vulnerabilità, sono termini che non devono farci paura, sui quali dobbiamo confrontarci con uno spirito positivo, perché come ho detto nelle sere precedenti, partiamo da delle risorse positive che possono diventare negative, quindi sono le possibilità umane. Questo dipende dalla capacità che abbiamo di mettere in gioco anche la virtù della sapienza. Ecco, ripeto, per il discorso della celia, lì hanno messo un po' dentro tutto, però la celia dopo è il male sottile dell'anima. E soprattutto quello che a me preoccupa di più è quella che accennavo, quella della crisi di mezza età, che a volte può portare alla banalità, alla superficialità o a danni che sono veramente devastanti. Va bene, mi pare che ci siamo. Possiamo concludere con una preghiera e poi con un'affermazione che diventerà lieta notizia. La preghiera l'ho presa da un salmo, che è il Salmo 144, che ho voluto mettere anche qua, guardate. Per concludere, vorremmo considerare la lotta spirituale come via per la libertà. E ho scelto l'immagine di una gabbia aperta con uno sfondo scuro che si apre e una colomba che esce, che va verso la luce, verso la risurrezione. Ecco, io vedo la lotta spirituale con questa immagine, che spero sia eloquente a sintetizzare quello che abbiamo cercato di dire in questi giorni. E allora, poiché la lotta comunque dobbiamo sostenerla come battaglia, ma non la sosteniamo da soli, facciamo nostre queste parole stupende del Salmo 144. Ne ho prese alcune espressioni, altre le ho tolte. Facciamolo proprio con calma. Benedetto il Signore, mia roccia, che addestra le mie mani. Immagini simboliche dei re, dei nemici, dei pagani, sono i nostri nemici interiori che abbiamo. Bello, no? Signore, mia roccia, addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia, mio alleato, mia fortezza, mio rifugio, mio liberatore. Stupendo questo salmo, veramente molto bello. Per concludere, facciamo una professione di fede. La facciamo con le parole dell'Apostolo Paolo. Paolo, ve lo dicevo fin dall'inizio, ha sentito anche lui queste vulnerabilità, le ha avvertite fino in fondo. Abbiamo detto, uomo vecchio, uomo nuovo, faccio il male che non vorrei, non riesco a fare il bene che vorrei. Vi ricordate che l'abbiamo rievocato? A un certo punto dice, ma chi mi libererà da questo vuoto, da questo corpo votato alla morte, cioè da tutta questa fragilità? Dice il testo, nella sua sinteticità, ho messo queste immagini, guardate. Guardiamola, prima queste parole sintesi, poi le riprendiamo tutte, e poi l'immagine. Chi ci separerà dall'amore di Cristo, quindi dalla vittoria, dalla pienezza? In tutte queste cose che noi abbiamo detto, noi siamo più che vincitori, non vincitori, più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. E l'immagine, questo personaggio centrale è Cristo, ed è parato, vestito con una divisa militare, è chiaro, no? e ha le sue due gambe, segno di potenza, che calpestano il leone, la forza avversaria, e il serpente, la seduzione che ti rende vulnerabile. La sua forza qual è? La croce la sta portando, vedete, non ha un'arma militare, ha un'arma che è il segno della forza attraverso la quale lui ha vinto, è vittorioso. E ha questo libro, che è la sua parola, il Vangelo, Ego sum, via, verità e vita, veritas e vita, io sono la via, la verità e la vita. Ecco, portiamo via non più le immagini che abbiamo visto vizio per vizio, che erano veramente tenebrose, portiamo via queste immagini. Vi dicevo, la nostra lotta è la imitazione di Cristo. Abbiamo letto anche quel testo di Sant'Agostino quando parlavamo delle tentazioni di Cristo. In Cristo eri tu ad essere tentato, in Cristo eri tu che hai vinto con Cristo, con la sua umanità. Quindi è questa l'immagine che dobbiamo portare via. Quelle gambe che stanno calpestando il leone e il serpente sono quelle di Cristo e le nostre. Però dobbiamo avere il coraggio di prendere la croce della fedeltà, della perseveranza, dell'andare avanti fino in fondo. Leggiamo il testo integrale di Paolo e poi concludiamo. Che diremo dunque di tutte queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Gesù Cristo è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Grazie della vostra partecipazione.